Bene, sono più contento di essere con voi dopo 4 anni. Io venni 4 anni fa il primo incontro con Padre Domenico. Allora continuiamo un po' il cammino aperto stamane da Padre Ebre, quindi questo spazio che lui ci ha offerto dell'esperienza di questo dono del sacerdozio, visto prima di tutto nel mistero di Gesù, e quindi nel riflesso per tutti quanti per il battesimo sono innestati, inseriti in Gesù, quindi per tutti i battezzati, per tutti noi, e poi il ministero specifico del sacerdozio ordinato. Io ho messo come tema di questa catechesi il respiro sacerdotale della consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. E noi sappiamo, come il Monfort dice, che la consacrazione non è altro che la riscoperta in un modo più vero, più profondo del dono del battesimo. Quindi questo riappropriarci delle promesse del battesimo per viverle oggi con più perseveranza e con più fedeltà. Quindi la consacrazione, possiamo dire, ci porta alle sorgenti anche di quello che è il sacerdozio battesimale, sacerdozio comune di tutti i fedeli. Quindi mi sembra che ci sia questo legame stretto proprio tra consacrazione e sacerdozio. Io vorrei evidenziare, sottolineare questo respiro sacerdotale della consacrazione. E lo faccio seguendo un percorso particolare, forse anche questo è provvidenziale. Parto dall'atto di consacrazione, quindi quell'atto che poco fa insieme abbiamo ridetto con le labbra, col desiderio però di metterci dentro anche la nostra vita, anche il nostro cuore. Quindi vorrei ritrovare questo respiro sacerdotale nell'atto di consacrazione. E se ci lasciamo questa sera con questo piccolo frutto, di avere compreso un po' di più il senso delle parole che ogni volta diciamo, sarebbe già il più bel regalo e grande regalo o grande frutto che in questa giornata il Signore e il suo Spirito ha maturato dentro di noi. Quindi ho fatto distribuire a voi questo foglietto. Non c'è tutto l'atto di consacrazione, solamente alcuni passaggi con delle parole evidenziate con dei colori. Ecco, voglio soffermarmi su alcune parole chiavi, ecco, significative e importanti, che secondo me possono essere appunto illuminanti attorno al tema della nostra giornata. E vorrei partire proprio dalla prima parte dell'atto di consacrazione e vedere questo sentiero che io ho chiamato della adorazione, del grazie e della lode. Permettetemi di rileggere queste righe, voi lasciatela per una volta risuonare nel vostro cuore. O Gesù, sapienza eterna incarnata, Gesù degno di immenso amore e di adorazione, Figlio unigenito dell'Eterno Padre di Maria sempre Vergine, ti adoro profondamente nel seno e nella gloria del Padre durante l'eternità e nel seno della Vergine Maria, tua degnissima Madre, nel tempo dell'Incarnazione. Ti ringrazio di esserti spogliato della gloria e di avere assunto la condizione di servo per liberarmi dalla spietata schiavitù del demonio. Ti rendo lode e gloria perché hai voluto obbedire in tutto a Maria, tua Santa Madre, per rendermi mediante lei tuo schiavo fedele. Ecco, mi fermo prima su questa prima parte dell'atto di consacrazione. Ecco, ricordiamo un aspetto essenziale. Il riferimento ultimo è Gesù Cristo, sapienza eterna e incarnata. Gesù è l'unico Salvatore, perché Dio in Lui è sorgente e termine della consacrazione che Monfort insegna. Perché Gesù è degno di immenso amore e di adorazione? Gesù è degno di amore e di adorazione perché ha offerto la sua umanità come sacrificio vivente e santo gradito a Dio. Se ricordate quello che stamane diceva Padre Refre, questo è il sacerdozio di Gesù. È l'offerta che lui ha fatto di sé, non di qualcosa, di sé, della sua vita, della sua volontà al Padre. Quindi al centro c'è questo dono che il Figlio ha fatto di sé ed è stato un dono accettato e accolto. Per cui tutta la vicenda di Gesù è stata avvolta e trasfigurata dall'amore del Padre. Ecco, vedete, proprio perché noi gustiamo tutta la tenerezza dell'amore infinito di Dio in Gesù, che noi ci doniamo nella consacrazione che comporta in sé. Se io non arrivo a fare esperienza di questa offerta che sta al principio, quella di Gesù al Padre, offerta fatta per me, io non posso a mia volta vivere e fare la mia offerta al Padre nella consacrazione non portata. Ecco, la consacrazione cos'è? È questo rendere attuale l'offerta di Cristo. La consacrazione è questo partecipare al sacerdozio di Cristo, alla consacrazione del Figlio di Dio. E appunto troviamo in questa prima parte dell'atto di consacrazione alcune parole che sono illuminanti, le trovate nei colori blu. Ti adoro profondamente, ti ringrazio, ti rendo lode e gloria. Cioè chi pronuncia l'atto di consacrazione è colmo di stupore. Adora, ringrazia, loda. È colmo di stupore perché ha scoperto un amore che lo ha preceduto. E questo stupore si fa adorazione, si fa ringraziamento, si fa lode e gloria. Queste parole che richiamano di per sé questa dimensione cultuale della vita cristiana. Che però una vita cristiana che è posta sotto il segno della gratuità e non del calcolo. È posta sotto il segno del dare e non del ricevere, sotto il segno del puro amore e non dell'interesse. Quando io parlo della vita cristiana come adorazione, come rendimento di grazie, come lode, sottolineo questa esperienza, la gratuità, non il calcolo. Do non per ricevere, amo non per interesse, ma con un amore puro. E allora vorrei soffermarmi su queste parole chiavi: adorazione, rendimento di grazie, lode e gloria. A me sembra una cosa molto bella, sembra illuminante pensare alla consacrazione monfortana in termini di adorazione. Non so se voi l'avete mai fatto. Quante volte abbiamo detto queste parole? Pensare alla consacrazione che il Montfort ci insegna in termini di adorazione. Questo ci aiuta a comprendere il sacerdozio che deriva a tutti noi in forza del battesimo. La percezione della grandezza, della bellezza dell'amore di Dio, la scoperta della sua presenza nella propria storia toglie il respiro. Cosa vuol dire adorare? Dal latino ad os, portare alla bocca. Cosa porto alla bocca? Posso portare alla bocca la mia mano. Quindi questo termine adorare indicherebbe questo gesto, portare la mia mano alla bocca quasi ad impormi il silenzio. Quando l'uomo scopre l'infinitamente grande è preso da uno stupore così forte che perde la parola. Si resta a bocca aperta, ma non si pronunciano parole. Di fronte al mistero l'uomo si porta la mano alla bocca perché avverte che non può fare altro che tacere. In fondo la consacrazione è questa: tacere davanti all'immensità e alla bellezza di Dio. Portare la tua mano alla bocca. Ma vedete, la percezione della bellezza, dell'amore di Dio, è anche un'esperienza che attira. Adorare a Dios può anche voler significare non solo portare alla bocca la mano, ma anche porre sulla bocca, mettere sulla bocca. Cioè, prima di essere un pensiero, una parola, l'adorazione è mettere l'altra persona sulla propria bocca. Quando due sposi si baciano, uno mette sulla propria bocca l'altra persona. Questa è l'esperienza del bacio. Quindi l'adorazione è questo vivere un bacio di comunione. Quando do un bacio, io pongo l'altra persona sulla mia bocca e gli dico che per noi è importante, che è come il cibo che portiamo alla bocca e mangiamo, è come l'aria che respiriamo, che facciamo entrare attraverso la bocca e i nostri polmoni. E questo stringere un'alleanza con un bacio. E questo sancire un'appartenenza dalla quale nessuno potrà privarci. Quindi accostare alla bocca vuol dire ci stiamo a cuore, ci stiamo nel cuore, ci siamo legati. Questa è l'adorazione. E portare la mano alla bocca facendo silenzio, perché percepisci l'immensità e la bellezza di Dio, e questo facciamo. E questo porre Dio sulle tue labbra e porre te stesso sulle labbra di Dio. E questo dire ci stiamo cuore, ci stiamo nel cuore, ci siamo legati. È un'adorazione e questo modo di essere, prima di tutto. È questo riconoscere e accettare che siamo creature. L'adorazione è sentire che Dio trova la verità in nostro essere. Sentire che Dio è il luogo della nostra vita, è il principio ed è il fine di quello che noi siamo. Provate a pensare alla consacrazione in questi termini, come adorazione, come un porre Dio sulle mie labbra, come un legare me stesso a Dio in un bacio di amore e di comunione. Come adorare? Io penso che l'esperienza di adorazione più efficace di qualsiasi parola è il silenzio. Se proprio si vuole dire qualcosa, conviene farlo con la parola più breve che esista. Qual è? È dire Amen. Adorare vuol dire acconsentire. Adorare vuol dire lasciare che Dio sia Dio. E dire sì a Dio come Dio e a noi stessi come creature di Dio. Quindi adorare esige che ci si pieghi e che si taccia. Adorare significa umiliarsi, significa farsi piccolo, significa arrendersi a Dio. Che cos'è la consacrazione? E questo arrendersi a Dio. Che cos'è il sacerdozio che dal battesimo scaturisce, se non questa esperienza di radicale consegna a Dio. E vedete, l'adorazione porta sempre con sé un aspetto di sacrificio, chiede sempre di immolare qualcosa. E nell'adorazione si immola il proprio io, la propria gloria, si immola la propria autosufficienza. Nell'adorazione che riconosce Dio per quello che è, si rinuncia alla logica del mondo che tante volte abita dentro di noi e che condiziona la nostra vita e il nostro comportamento per vivere secondo la logica del Vangelo. Ecco, si adora riconoscendo la verità, che noi dipendiamo da Dio. Si adora sottomettendo se stessi in modo amoroso al volere di Dio. Si adora scegliendo per sé non ciò che appare agli occhi degli uomini, ma ciò che invece conta e vale agli occhi di Dio. Si adora Dio vivendo i suoi comandamenti, comandamenti che salvano insieme, in un modo stretto, l'amore totale di Dio con l'amore gratuito e incondizionato per il prossimo. Questo è il primo aspetto che mi sembra bello, mi sembra importante. quando insieme o anche da soli rinnoviamo la nostra consacrazione e arriviamo a questo passaggio: ti adoro. Ecco, cerchiamo di cogliere questi sensi, questi significati che sono nascosti dentro questa parola che noi diciamo con le nostre labbra. E pensiamo, essere sacerdoti per il battesimo significa essere persone che vivono la loro esistenza in questo atteggiamento dell'adorazione, di chi riconosce Dio come principio e fine della propria vita, di chi davanti a questo Dio tace dicendo amen a Lui, di chi a questo Dio si lega in un bacio di amore e di comunione. La seconda espressione che Monforte in questa prima parte usa: ti ringrazio di essermi spogliato della gloria e di avere assunto la condizione di servo. Questa parolina, ti ringrazio. Che cosa vuol dire la parola palestina? Vuol dire rendimento di grazie. Lì Gesù è per noi, sacerdote in pienezza. Lì noi partecipiamo in pienezza all'offerta della nostra vita, unendola a quella di Gesù sull'altare. Ciò che segna l'essere sacerdoti a partire dal battesimo è proprio questo stile che lasciamo, che la nostra vita assuma, che è quello della riconoscenza e della gratitudine. Vivere la propria vita in questo atteggiamento. Ti ringrazio profondamente. Dice San Paolo: che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? Risponde a San Paolo. Che cosa tu possiedi che non abbia ricevuto? Ecco, se noi consideriamo ogni cosa nella prospettiva dell'agire di Dio in favore nostro, un agire che è dettato solo dall'amore, occorre riconoscere che quello che noi siamo, che la nostra vita, tutto è grazia. Se è così, allora la nostra vita non può non assumere questo tratto, questa forma della riconoscenza, soprattutto quando scopro il dono più grande che Dio ci ha fatto nella sua misericordia e nella sua benevolenza, il dono del Figlio unigenito. Ecco, nella luce di queste parole che noi diciamo nell'atto di consacrazione, cogliamo che il sacerdozio battesimale è fare della propria esistenza un rendimento di grazie. È questo vivere il principio di gratitudine nella vita quotidiana. È entrare nei sentimenti e nel cuore di Gesù, che ha vissuto, ha espresso la sua miglioranza e il suo amore per il Padre proprio nella gratitudine. Ti ringrazio che mi hai ascoltato, ti benedico, oh Padre. Quando ci alziamo al mattino, qual è il primo pensiero che scorre nel nostro cuore? È la riconoscenza? È la gratitudine? O l'affanno per il giorno che abbiamo davanti? È la consapevolezza che tutto quello che sono è grazia che proviene da Dio? O è ciò che dobbiamo affrontare? Situazioni, persone, che magari a volte facciamo fatica ad accettare e ad amare, per cui il primo pensiero va ai problemi che durante la giornata dovrò affrontare con questa o con quest'altra. O qualcosa che si è mosso nelle viscere il giorno prima e che il sonno ha soffocato, si riaffaccia al mattino come tensione, preoccupazione, come giudizio, come risentimento. O il primo atteggiamento è la riconoscenza e la gratitudine. Certo, il ringraziamento tutt'altro che facile, e dal punto di vista umano non è spontaneo. Ringraziare comporta l'umiltà di chi sa che nulla gli è dovuto, ed esige anche una fede, la certezza che Dio è all'opera nella storia. Come ringraziare? E ci sono tanti modi per vivere la propria vita in questo stile, in questo atteggiamento del grazie. Se voi andate al Vangelo, a quei 10 lebbrosi che incontrano Gesù, tutti e 10 vengono guariti, solo uno torna indietro a ringraziare il Signore. Ci dice questo come non è facile ringraziare, tutto è dovuto, anche rispetto al Signore, a volte è questo che scatta in noi. Uno torna, si inginocchia, l'adorazione, lode il Signore e ringrazia Gesù con le parole. Io posso ringraziare Gesù con questo, con la mia parola, con il mio grazie, dentro con le mie labbra. Se noi andiamo un altro momento nella scrittura, quando viene guarito da Eliseo, Naaman il Siro, questo notabile straniero, quando Naaman il Siro si trova guarito, va da Eliseo con desiderio di fargli un regalo per la guarigione ottenuta. E Eliseo risponde: non devi regalare niente a me, è solamente il Signore che ti ha guarito. E allora Naaman il Siro fa un gesto strano per noi, ma molto significativo. Carica 2 muli con la terra santa di Israele e porta questa terra a Damasco. E lì su questa terra lui adorerà il Signore. Dice Naaman il Siro: il tuo servo non intende più compiere un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Ringraziare il Signore vuol dire: non ho nessun altro di fronte al quale prostrarmi. Non ho nessun altro davanti al quale inginocchiarmi, davanti al quale piegare le mie ginocchia. Questo è il modo più vero e più bello di dire grazie al Signore. Questo è vivere il nostro sacerdozio battesimale, inginocchiarci, fare la vostra vita un grazie all'unico Dio. Se ringraziamo Dio di quello che abbiamo ricevuto, non dobbiamo adorare né i soldi, né la furbizia, né la carriera, perché non è da questo che ci vengono i doni della vita, ma unicamente da Dio. Terza parolina di questa prima parte: ti rendo lodo, ti rendo lode e gloria. Ecco, mi sembra che c'è una piccola sfumatura tra il ringraziare e lodare. La lode è qualcosa che si caratterizza per la sua spontaneità. Cioè, se io lodo il Signore, non è perché il Signore ha fatto qualcosa per me. Di questo magari gli dico grazie, lo ringrazio. Ma se io lodo il Signore, perché il Signore è bellezza in sé, perché sono contento che Dio esista e glielo dico: Signore, ti lodo e ti benedico, non perché hai fatto qualcosa per me, ma perché ci sei. Ti lodo e ti benedico perché sei presente nel creato. Quindi la lode è questo atteggiamento della gratuità che suppone questo atteggiamento di donazione. Vuol dire che la mia vita si vuole aprire a Dio, donarsi, che la mia vita vuole espandersi come Dio si espande, che la mia vita si vuole irradiare. Voglio avere sete di riempire l'universo con il mio amore, di raggiungere tutti come un'onda che si programma, che si propaga nel mare. Quindi nella lode io trasformo il dono che Dio è per me, diventando a mia volta un dono per grazia di Dio. Ecco, provate a pensare alla consacrazione dentro questo riferimento, come adorazione, come vivere la vita nel segno della riconoscenza e della gratitudine, come vivere la vita nel segno della lode a Dio unicamente perché Dio c'è, perché Dio esiste. È quello che Montfort chiama il puro amore. Amare Dio semplicemente perché Dio è Dio, perché Lui è nella mia vita. Ecco, a me sembra che già in questa prima parte possiamo cogliere questo respiro sacerdotale della consacrazione importante, a partire da quest'atto di consacrazione che più volte noi professiamo, diciamo, con le nostre labbra. Ecco, salto alla parte centrale, della consacrazione che insieme, prima al termine del rosario, abbiamo rinnovato. La rileggo, vi invito a riascoltarla ancora una volta. Rinuncio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere, e mi dono interamente a Gesù Cristo, sapienza incarnata, per portare ogni giorno la mia croce ed essergli più fedele per l'avvenire. Oggi, alla presenza degli angeli e dei santi, ti scelgo come mia madre e Signore. Ti affido e consacro come schiavo d'amore, corpo e anima, beni spirituali e materiali, il valore stesso delle mie buone opere, passate, presenti e future. Ecco, mi fermo su questa parte centrale che io chiamo un po' il sentiero del dono. Dicevo anche prima che c'è sempre questa dimensione sacrificale. Nell'atto di consacrazione io mi dono a Gesù per le mani di Maria, ma questo mio dono è preceduto dall'impegno della rinuncia. E anche questo entra decisamente nell'esperienza del sacerdozio che noi viviamo in virtù del battesimo. E la prima rinuncia è proprio quella connessa al battesimo. Noi da quel giorno siamo morti al peccato e viventi per Dio, cioè abbiamo rinunciato a vivere da noi stessi e abbiamo scelto di vivere per Gesù. E vedete, proprio questo unirci a Cristo suppone la rinuncia, cioè comporta che non vogliamo più imporre la nostra strada e la nostra volontà, che non desideriamo diventare questo o quest'altro, ma che ci abbandoniamo a Gesù ovunque e in qualunque modo Gesù voglia servirsi di noi. E questo ogni giorno adempiere questo grande sì, nei piccoli sì e nelle piccole rinunce. E la seconda rinuncia appare quando il Monforte coinvolge direttamente la Vergine Maria: ti scelgo come mia madre e Signore. La seconda rinuncia sta nel rifiuto di costruire da noi stessi la relazione con Cristo, ma accettare di passare umilmente per Maria, come Gesù è passato umilmente per Maria per donarsi a noi. È una rinuncia anche questa. Scegliere di far passare il mio dono, la mia offerta, umilmente attraverso la Vergine Maria. Quindi ognuno di noi che offre se stesso a Dio trova in Maria questa via. Ognuno di noi che vuole vivere il suo sacerdozio battesimale come offerta di sé, della sua vita a Dio, trova in Maria anche il modello di questo sacerdozio comune. Noi, facendo passare il nostro dono dalle mani di Maria, imitiamo anche lo stile con cui Maria ha vissuto il suo sacerdozio. E Maria non ha offerto qualcosa, ma Maria ha offerto se stessa come dono totale, nella forma della dedizione assoluta al Signore, rinunciando alla propria volontà per aderire totalmente a quella di Cristo, lasciandosi plasmare da questa volontà di Cristo. Maria ha offerto se stessa nel segno della lode e del rendimento di grazie per le meraviglie di Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Lì Maria è sacerdote. Maria ha offerto se stessa non con il culto delle labbra, ma con il culto della vita. E un culto della vita reso in mezzo al mondo, reso nella ferialità della casa di Nazaret, non nella grandiosità del Tempio, nella sua casa di Nazaret, nella ferialità della sua vita, dei suoi gesti quotidiani, Maria ha fatto di sé questo culto offerto, gradito a Dio. Non un culto con le labbra, ma di una vita incarnata nella storia e nella ferialità della sua casa. E poi dice Monfort, rinuncio e mi dono interamente. Penso che proprio in questo passaggio si condensa la dimensione sacerdotale dell'atto di consacrazione e questo aspetto dell'offerta, della consegna e del dono. Ricordate quello che Pietro dice nella sua prima lettera: offrire sacrifici spirituali gradibili a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E anche Paolo ai Romani: offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Quindi la consacrazione è questo fare della nostra vita un'adesione a Gesù, perché in Gesù diventi una vita offerta a Dio. E questa offerta essenzialmente è un atto di amore, perché non fa altro che esprimere la verità dell'amore. Cos'è amare? Cosa vuol dire amare? Amare vuol dire donare tutto, amare vuol dire donarsi. E se San Luigi ci insegna a osare di dire sempre Gesù, io ti amo, lui ci fa vedere anche cosa implica necessariamente questo atto di amore. Vuol dire consegnarsi a lui senza riserve. Io ti amo, cosa vuol dire? Io mi dono tutto a te, sono tutto tuo. Questo implica che io non appartenga più a me stesso, non sia più mio, non riservi più niente per me. Questo è il cuore della consacrazione. Mi dono interamente. Sono stato chiamato verso il 24-25 di maggio da un gruppetto di giovani adulti, 20 anni, 25 dell'Unitarsi, che hanno fatto la preparazione della consacrazione. Non so da chi, in che gruppo, e hanno cercato il Monfortano. Poi hanno fatto la lato di consacrazione il 30 di maggio con Padre Luciano a Genazzano del loro consiglio. E hanno chiamato me come esperto. Sono andato, erano 5-6 ragazzi, ma bravi sono. E io ho cercato un po' di parlare del Monfort, della consacrazione, e poi domande. Il dramma, ho colto il dramma nel cuore di queste ragazze, di questi ragazzi. E una mi fa, sa padre che cosa più mi ha spaventato del trattato? Io pensavo il linguaggio difficile da capire. Questo passaggio è l'atto di consacrazione. Mi ha spaventato il pensare che da qualche giorno io devo dire mi dono interamente a Gesù Cristo. Ma questo è il cuore dell'atto di consacrazione. E questo è il cuore del sacerdozio che dal battesimo noi abbiamo ricevuto come un dono. Vivere il nostro sacerdozio battesimale vuol dire questo: non avere paura di dire a Gesù io ti amo. Bisogna di voi, a volte a Gesù non glielo diciamo, come a volte tra di noi non osiamo dire a una persona ti voglio bene perché ci espone troppo. E anche tra marito, moglie, forse all'inizio quando, ma quando poi la routine entra così verso Gesù, dire a lui Gesù io ti amo. Ma sapere che Gesù dice lui io ti amo, questo vuol dire mi dono interamente a te, sono totalmente tuo, non mi appartengo più. Ma questo è il cuore del nostro sacerdozio, come è stato il cuore del sacerdozio di Gesù. E il Monfort alla fine fa quella lista: corpo, anima, beni spirituali, materiali, il valore delle nostre buone opere passate, presenti e future. Mi fermo anch'io solo sulla parolina corpo, a cui già ha accennato questa mattina Padre Efre, su questa dimensione corpo. Corpo cosa vuol dire? Forse un po' che intendeva proprio i nostri sensi, lo sguardo, l'udito, la parola, il nostro corpo inteso nella nostra fisicità, nella nostra materialità. Ma corpo sta a indicare la persona umana nella sua visibilità, nella forma in cui si rende presente, agisce, si costruisce nella storia, nel tempo, in questo spazio che ci è dato e nel cui noi oggi viviamo. Allora offrire il corpo vuol dire mettersi dalla parte di Dio e affidare totalmente e senza riserve a Lui tutta la nostra esistenza. Ma vuol dire anche fare in modo, lasciare che la nostra esistenza concreta e visibile in un tempo e in uno spazio diventi trasparenza di Dio, diventi il modo attraverso cui Dio ancora oggi si offre, ancora oggi diventa questo sommo sacerdote, questo ponte gettato tra Dio e l'umanità. Io con la visibilità della mia vita, con quello che io sono, con la mia storia, con la mia parola, con i miei sguardi, io posso essere questa presenza che ricorda questo primato assoluto di Dio nella vita e nella storia. Posso diventare questo segno di comunione, di incontro gratuito tra Dio e l'uomo oggi. Questo vuol dire mettere tutta la mia vita con quello che c'è dentro nelle mani di Dio, perché la mia vita diventi questa trasparenza della presenza di Dio oggi. E alla fine mi soffermo su un piccolo passaggio, anche se poi magari la mia riflessione non è tanto forse il senso che è nascosto dentro le parole del Monforte. La parte finale: vergine fedele, rendimi in ogni cosa un perfetto discepolo, imitatore e schiavo della sapienza incarnata, Gesù Cristo tuo figlio. Per la tua intercessione e a tuo esempio giungerò alla pienezza della sua età in terra e della sua gloria in cielo. Ecco, voglio richiamare la vostra attenzione su quella espressione: rendimi in ogni cosa un perfetto discepolo. Mi sono chiesto cosa vuol dire essere perfetto discepolo, e sono andato nel Vangelo a quello che viene chiamato il discepolo che Gesù amava, che noi identifichiamo con l'autore del quarto Vangelo, San Giovanni. Mi sembra che essere il perfetto discepolo vuol dire essere il discepolo amato. E dov'è che questa presenza che attraversa in modo misterioso un po' tutto il Vangelo trova la sua pienezza, la sua espressione più piena? A me sembra nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, dopo la resurrezione, appare ai discepoli sulle rive del lago. Non hanno pescato niente e Gesù li invita a ritentare. Loro pescano in abbondanza, intanto Gesù prepara sulla riva della brace accesa con del pane cotto. Davanti all'evento che si compie, il discepolo che Gesù amava esce in questa espressione: ma è il Signore. Esce in questo riconoscimento della presenza risorta del Signore, esce in questo grido che è una confessione e che è una testimonianza di Gesù che è il vivente, che è colui che ha vinto la morte e che può aprire la via della vita in pienezza all'uomo che a lui si affida. Il discepolo amato è il perfetto discepolo quando confessa con la sua vita, quando testimonia con le parole e con la vita: Gesù è il Signore. Questo che io chiamo il sentiero della missione. Ecco, noi viviamo il nostro sacerdozio battesimale quando, attraverso questo dono pieno totale di noi a Gesù, sentiamo nel cuore quest'ansia e questa urgenza di testimoniare e di annunciare il Signore. Pensate a come questa dimensione attraversa tutta la spiritualità e la proposta del Monforte. È colui che dice qual è il punto più alto, il punto più profondo di questa esperienza, quando senti dentro di te questo desiderio, questa passione di far gustare agli altri la sapienza, quando senti dentro di te questa urgenza e questa passione di testimoniare, di annunciare, di dire che Gesù è il Signore, che Gesù è l'alfa e l'omega, è il principio e la fine non solo della tua vita, ma del mondo e della storia intera. questo sentiero della missione. Cioè anche il nostro sacerdozio, il sacerdozio che come dono attingiamo dal battesimo, trova la sua espressione più profonda e più alta quando ci sentiamo mandati sulle strade del mondo e della storia per essere portatori, annunciatori, testimoni del Signore. Quindi non è un intimismo, non è un essere chiuso nelle sacrestie, non è un essere chiuso nelle nostre chiese, nemmeno nei nostri gruppi, dove al fondo ci troviamo bene, ci sentiamo accolti, difesi, accuditi e nutriti. Ma noi viviamo l'essere con Cristo e come Cristo, sacerdoti in virtù del battesimo, quando sentiamo nel cuore questa spinta a dire con le parole e con la vita: Gesù è il Signore. Ecco, chiudo qualche minuto, ancora qualche minuto. Chiudendo, riferisco quanto ha scritto un noto biblista, perché mi sembra una bella sintesi del nostro percorso, nella quale possiamo ritrovare il senso della consacrazione montfortana proprio in questo suo respiro sacerdotale. Si chiama Bruno Mazzoni, questo biblista, scrive così: il sacerdozio del popolo di Dio, in definitiva, si esprime nella sequela, nel dono di sé, nel fare propria la logica della croce. In altri termini, il sacerdozio del popolo di Dio si realizza in un'esistenza che qui e ora lascia trasparire la memoria di Gesù. Questo è vivere il sacerdozio battesimale. Rinuncio, mi dono interamente a Gesù per portare ogni giorno la mia croce seguendo Lui. Quindi è concepire la propria persona e la propria vita come offerta totale di sé e fare risplendere nella vita quotidiana la forza del Vangelo e essere segno della speranza cristiana e amare il mondo come Dio lo ama. Non è riflusso nel privato, ma incarnazione nella storia. È solidarietà piena, Gesù che si fa solidale con noi, non individualismo. È servizio pieno, non dominio. Essere sacerdoti è amare talmente il mondo da non poter sopportare di vederlo ammalato. E quindi sentire nel cuore la voglia di migliorare, coscienti che l'impegno non è solo nostro, ma è opera dello Spirito di Dio in noi. Scrive Origene: quando dono quel che possiedo, quando porto la mia croce e seguo il Cristo, allora io offro un sacrificio sull'altare di Dio. Quando brucio il mio corpo nel fuoco dell'amore e ottengo la gloria del martirio, allora io offro me stesso quale olocausto sull'altare di Dio. Quando amo i miei fratelli fino a dare per essi la mia vita, quando combatto fino alla morte per la giustizia e per la verità, quando mortifico il mio corpo astenendomi dalla concupiscenza carnale, quando sono crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso per me, allora io offro di nuovo un sacrificio d'olocausto sull'altare di Dio. Allora io divento un sacerdote. Allora io divento un sacerdote. E se guardiamo Maria, vediamo che nell'incarnazione, nel sì detto in pienezza, Maria realizza il suo sacerdozio partecipando al sì e al sacerdozio di Gesù. E in Maria il sacerdozio si colora dei tratti della figliolanza, della maternità e della sponsalità. Ecco, nella consacrazione confortante, affidando a Maria il nostro dono,
perché sia tutto di Gesù, noi viviamo con lei e come lei il nostro sacerdozio. Cosa dice Monforte? Maria è figlia del Padre, Maria è madre del Figlio, Maria è sposa dello Spirito. Questo è il nostro sacerdozio battesimale nella prospettiva della consacrazione monfortana e nell'atto della consacrazione. Questo è possibile anche per noi. Io non posso concepire Gesù dentro di me. Però ognuno di noi per il battesimo è figlio di Dio ed è chiamato a diventare tale in modo sempre più perfetto. Chi è il figlio? Il figlio è colui che fa le opere del Padre. Noi siamo chiamati a vivere il nostro sacerdozio come figliolanza divina. Cioè vuol dire amare scegliendo la piccolezza e la povertà. Amare scegliendo la confidenza e la semplicità. Scegliere l'umiltà e la dipendenza. È riposare nelle mani di Dio. È addormentarsi sul suo cuore. È lasciarsi portare sul suo sé. Se io perdono, so vivere questa mia figliolanza con Dio, secondo questi tratti, io vivo il mio sacerdozio. Ognuno di noi per il battesimo può essere madre e padre del Figlio. Tu puoi essere madre, io posso essere padre del Figlio. Non in senso fisico, ma nell'accoglienza della fede, generandolo nel cuore obbediente. Allora vedete, far nascere Gesù in noi, far nascere Gesù negli altri è maternità, paternità, sacerdotale. Ogni volta che io provoco la fede dei cuori, io divento madre o padre di Cristo per gli altri. Quindi il sacerdozio battesimale come amore materno-paterno è questo essere veri padri e madri pieni di tenerezza, di purezza, di coraggio, di dolcezza, di forza, di pazienza, di misericordia, a immagine del Padre. È questo amore capace di abbracciare i piccoli e i poveri, i feriti della vita e i miseri. Quando io incarno questi atteggiamenti, vivo il mio sacerdozio battesimale, divenendo madre e padre di Gesù. E ognuno di noi, per il battesimo, può essere sposo dello Spirito. Vuol dire collaboratore docile, disponibile e fedele. Quando io scelgo di stare dalla parte del bene, io sono sposo dello Spirito. Io sono collaboratore dello Spirito, perché dove c'è lo Spirito che soffia, lì il bene germoglia e fiorisce. Quindi io posso vivere il mio sacerdozio battesimale unendo quello che io sono allo Spirito, perché lo Spirito attraverso di me faccia fiorire e maturare il bene. Ecco, questi tratti, penso, noi possiamo ritracciare nella consacrazione monfortana e trovare queste luci belle per vivere il nostro sacerdozio battesimale e nella luce dell'atto di consacrazione. Ecco, chiudo invitandovi a sentire allora la grandezza di questa dignità conferitaci dal battesimo. Certo, deve essere però sempre mantenuta viva. E lo possiamo fare attingendo prima di tutto a Cristo, poi all'atto battesimale che ci ha resi figli nel Figlio, al dono dello Spirito che ci abilita la testimonianza e ci dice il Monfort gettandoci in Maria. Perché se noi ci gettiamo in Maria, veniamo configurati a Cristo che è l'unico e il sommo sacerdote. Ecco, il mio augurio è proprio questo, che viviate il vostro sacerdozio lungo questi sentieri, il sentiero dell'adorazione, della riconoscenza, della gratitudine, del fare della vostra vita una lode al Padre. Che viviate il vostro sacerdozio mettendo al centro della vostra vita Gesù, dicendogli: Gesù, ogni giorno ti amo attraverso il dono di tutto voi stessi, che viviate il vostro sacerdozio sentendo nel cuore questa passione per la testimonianza, questo dire con la vita al mondo che Gesù è il Signore. Che come Maria possiate vivere il vostro sacerdozio battesimale, liberando sempre più figli del Padre, madre, padre del Figlio, sposi, spose dello Spirito.